RBN Caffè. Pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera.
Se è un buongiorno qui, io non ve lo so dire, anche perché credo che sia un mezzo miracolo che io riesca a essere qui seduta davanti al computer, ma ce la faremo, e quindi io mi auguro che anche voi siate abbastanza buoni questa mattina, anche se vi ho letto, ascoltato nell'ora precedente di Claudio, decisamente arrabbiati, inferociti. Si cerca sempre un colpevole quando le cose non vanno come probabilmente si era immaginato. Questo per rispondere anche al messaggio di Maria Grazia, che è tornata. Sapevo che dopo questa partita avrebbe avuto così la voglia di esternare anche di mattina già tutto il suo pensiero. Però ecco, al di là di tutto, lei proprio dice di chi è la colpa, della società, dei giocatori, dell'allenatore, quando vanno in trasferta, nel senso quando vanno in nazionale, sembra che si sveglino clamorosamente e che tirino fuori il meglio di loro. Non sempre, io non so se ti riferisci in particolare a cambiasse Locatelli magari, perché poi degli altri non è che ci sia stata una pausa nazionale degna di essere ricordata. Se mi parli di Vlahovic, ieri Vlahovic quando è entrato in campo era nervosissimo, era arrabbiatissimo, forse perché si aspettava di giocare, sì, probabilmente, anche perché tutti i media vari avevano comunque parlato di una possibilità molto concreta nel vederlo in campo, quindi insomma poteva essere un po' una partita come quella col Genoa, in cui lui entra e poi la decide, insomma, no? La gara finisce 1-0 grazie al suo gol, ma è la stessa gara che ha rischiato in maniera pazzesca di terminare 1-1 con un gol segnato all'ultimo secondo, praticamente. Quindi la sua rabbia credo che derivasse da questo, ma anche dall'essere entrato effettivamente troppo tardi. Avere Vlahovic in panchina, avere un giocatore come Vlahovic in panchina, ti obbliga obiettivamente a metterlo in campo in un modo o nell'altro, prima o poi, perché se soprattutto le cose non vanno come tu ti eri immaginato, se la partita non gira come pensavi dovesse girare, ecco, è la pedina giusta da essere messa immediatamente in campo, ripeto. Quando però entra a un quarto d'ora praticamente dalla fine della gara, non hai neanche, credo, il tempo, no, di misurarti, soprattutto e di metterti in mostra e di aiutare, soprattutto quando hai dall'altra parte una squadra che dopo l'1-0 praticamente si è chiusa a riccio e ha evitato davvero che la Juventus praticamente arrivasse ogni tanto in aria. Poi quando ci arrivava sbagliava anche lì, per carità, e questa forse è la cosa più grave. Non riesco a trovare un colpevole, cioè imputo a Tudor sicuramente ancora una acerbità clamorosa, cioè non è che aspro di più lui nel modo di comunicare con la stampa. Claudio e Camillo prima parlavano e soprattutto così lo bacchettavano per le parole dette nella conferenza stampa prepartita. Poi quando ti propongo però la domanda con la risposta piccata, giustamente, di chi tu hai tirato in ballo, e tu mi dici non ne voglio parlare, andiamo oltre, e lì è sbagliato, perché sei tu il primo che ti metti in ballo commentando e pizzicando così con delle frasi che sono giustissime, perché comunque non è un è difficile tenerlo, no? È difficile, è un puro sangue da questo punto di vista, Tudor, è difficile mettergli le briglie e fargli fare quello che vuoi. La Juventus lo sapeva che questo era l'allenatore, lo conoscevamo Tudor, l'abbiamo visto com'era comunque nelle altre avventure avute non soltanto in Italia, anche all'estero. Cioè lui fa quello che doveva fare con la Lazio anni fa, va via dopo che aveva assolutamente la possibilità di rimanere, aveva anche la caratura per rimanere ad allenare la Lazio, va via perché ha dei dissapori con Lotito sul mercato e dice basta, io me ne vado. Cioè, non voglio dire che sia mezzo matto, assolutamente no, però è un allenatore che è molto difficile, secondo me, da gestire mediaticamente. Puoi magari ragionarci invece, giustamente, a livello di... ora la telecamera così, ecco, mi sentivo in alto. E giustamente invece un allenatore che secondo me, quando viene messo poi davanti alla problematica di campo, eccetera, ragiona, ma è uno di quelli che vuole fare, è quello che ti dice speriamo che Modric passi una giornata di schifo, parafraso, e poi gli va bene che effettivamente non ha brillato più di tanto, hanno brillato, il Milan ha brillato molto più ieri con la Fiorentina da questo punto di vista, tant'è che si prende la vetta della classifica per questa settimana. Quindi non sto giudicando Tudor e non mi piace neanche questo gioco al massacro, cercando di capire quando sarà il momento dell'annuncio di un cambio. La Juventus in questo sta, se lo cambiasse già adesso, ma secondo me se anche lo cambiasse dopo una sconfitta con il Real Madrid e un ipotetico pareggio con la Lazio, non voglio credere che si perda di nuovo anche con la Lazio, ma anche se dovesse perdere, ecco, ti dimostrerebbe di non aver capito come si lavora alla Juventus. Perché è vero che questa squadra, questa società non è abituata a vivere periodi di magra e comunque di perdere, non è abituata a perdere in maniera così, così netta, così schiacciante, così sgradevole anche, perché io ieri la sconfitta col Como l'ho trovata sgradevole proprio, perché questa era una partita che era stata annunciata da tutti come estremamente semplice, nonostante non dimentichiamoci che il Como quest'anno abbia svolto un inizio di campionato assolutamente perfetto per il tipo di idea che si ha nello svolgere il campionato del club, e l'anno scorso batte il Napoli che poi vince lo scudetto, cioè non dimentichiamocelo. Quindi si è arrivati a giocare questa partita con l'idea che fosse assolutamente facile, così come si va a giocare la partita contro il Real Madrid dicendo vabbè, ma le prendiamo alla grandissima. Quindi ecco, questa facilità con cui si etichettano i match forse poi alla fine è controproducente. Quindi speriamo che etichettare la partita di mercoledì appunto col Real Madrid possa invece aiutare a questo punto un buon epilogo, me la voglio giocare così. E ripeto, non è da Juve pensare oggi in particolare Tudor da esonerare. No. Perché il Toro non ha esonerato Baroni dopo tutte le partite perse. Il Genoa non ha esonerato Vieira nonostante, guardate dove sia in classifica. E non sto paragonando la Juve al Toro e al Genoa, che poi mi venite a dire sta cosa. No. Sono esempi che sto facendo. La Fiorentina non ha ancora esonerato Pioli, poi per carità magari tra due ore arriverà l'ufficialità che anche Pioli è stato mandato via, e Pioli in questo momento è a un passo dalla Serie B se dovesse concludersi il campionato oggi o anche la prossima settimana probabilmente. Quindi secondo me quando si parla di esonero, quando si parla di cambiare, bisogna sempre capire se può essere producente o controproducente, anzi se può essere una cosa produttiva, producente non mi piace, se può essere una cosa produttiva o una cosa totalmente non produttiva, e in questo caso io credo che possa essere non produttiva. È facile dire ovviamente è l'allenatore quello che paga, è facile dire è l'allenatore quello che viene messo sotto, viene messo alla graticola, viene accusato di non avere la squadra in pugno, di non sapere più come fare le cose. È giusto anche quasi, perché il mestiere dell'allenatore è questo, sa di essere il primo che paga. Però ecco, l'anno scorso ci è stato detto forse abbiamo esagerato perché si è andati troppo oltre. L'anno scorso abbiamo detto Thiago Motta doveva essere mandato via prima, è vero. Lì forse però c'è stato un problema diverso rispetto a quello che abbiamo visto ieri. Lì c'era proprio stato un ammutinamento generale di cui io continuavo a parlare e tutti mi dicevano non esistono gli ammutinamenti nello spogliatoio. E invece esistono, esistono. E come? Ci ascoltiamo infatti, visto che ne abbiamo parlato prima, il perché dei cambi al 77esimo di Tudor, perché questa forse è la cosa che mi auguro qualcuno in alto, nel senso non proprio in alto nel cielo, ma in alto nella scala dirigenziale delle società, gli faccia capire, forse un po' prima, se vedi che c'è qualche difficoltà. Ascoltiamola. Pillola 2.
Io non so chi gioca con due attaccanti e due ali così. Non si può reggere, la squadra fa fatica a reggere questa cosa qua, due mediani che devono, è difesa a 4 fatta così, è una cosa difficile da reggere. Però era giusto provare, però dopo Como che gioca bene, tu devi pedalare con due attaccanti, con due là, però come ho detto era giusto provare ultimi 20 minuti, purtroppo come ha visto abbiamo subito preso un contropiede, perché ha mancato anche un centrocampista o viceversa, non importa, ecco, però era giusto fare quella roba là alla fine.
Era giusto fare quella roba là alla fine, però vorrei adesso ascoltare anche il chi ha scelto i suoi giocatori, perché poi ci colleghiamo a dei messaggi che stanno arrivando. Pillola 4.
Una domanda appropriata per questo momento qua, Fabregas non so cosa ha detto, può dire quello che vuole, sono cose sue, io dico quello che so, cose mie, basta.
Cioè, tu fai il tuo che io faccio il mio e vediamo se poi le cose riescono ad andare in maniera positiva. Si stanno dicendo le cose dell'anno scorso, un pochino è vero, perché ascoltavo quello che dicevano Camillo e Claudio sul finale di prima. Però non è possibile che due allenatori completamente diversi, tra l'altro, ricevano le stesse dichiarazioni, ricevano le stesse idee, gli stessi commenti. Lo trovo un po' strano tutto lì, quindi forse, come scrive, dov'è? Il problema della Juve, come scrive Silvano da Empoli, è strutturale. Tudor ha le sue colpe essendo responsabile tecnico e quando e qualche giocatore non è immune da colpe, assolutamente sì. Chi è che era d'accordo con Maria Grazia? Io non so se riuscirò a tenere a bada tutti i messaggi. Il messaggio di Maria Grazia è il pensiero di tanti. Da noi chiunque arrivi diventa un brocco. Su con Mainers la colpa è della Juve, perché chiunque si siede in panchina ha la voglia di smantellare il modo di giocare di un giocatore. A me sinceramente ieri con Mainers è l'unico che ho salvato, a parte di Gregorio che ha parato tutto il parabile, i due gol erano decisamente difficili e complicati anche per un buon portiere, penso che neanche Buffon ci sarebbe riuscito. Ieri con Mainers credo che abbia svolto veramente un ottimo ruolo, non so se il modo in cui sono stati messi in campo ieri possa essere quello giusto, era la prima volta che giocavano così. Mi ha deluso tantissimo Yıldız ieri. Ammetto che il confronto tra lui e Nico Paz, al di là del gol, anche se non avesse segnato quel gol Nico Paz, l'avrebbe vinto comunque il giocatore del Como, perché se vuoi essere... questa partita è la dimostrazione che forse le nazionali fanno anche male, oltre che bene, quando arriva lo stop, perché magari hai bisogno di un attimino rimettere le carte in tavola, perché ieri lui, che era il giocatore di cui ci sarebbe stato maggiormente bisogno, era abbastanza scarico. Con Seisao l'ho trovato a tratti irritante per il suo incapponirsi nel voler fare le cose e nel voler sbagliarle più che altro. Mi è piaciuto leggermente di più David, non per altro perché comunque il gol l'ha segnato e poi è stato annullato per fuorigioco. Bisogna cercare di parlare bene con Cambiaso e aiutarlo a ritrovarsi e ritrovare una giusta dimensione. Ha giocato, è vero, molto bene con la nazionale, ma non basta per così arrivare, secondo me, a dire no, è colpa della Juve perché vedete in nazionale come gioca, no, c'è qualcosa che non gira perfettamente e io mi auguro che oggi, visto che di giorni ce ne sono veramente pochi per preparare la partita con il Real Madrid, la squadra stia praticamente H24 insieme, guardando la gara col Como, esattamente come fa Claudio nei post partita, non dormendo praticamente. Quindi ecco, questa è la mia grande, questo è il mio consiglio, che non verrà ovviamente ascoltato, per carità, ma io me la sento così. Non c'entra Tudor, dice Massimo, la squadra non è stata costruita per lui, la costruzione è insufficiente, il centrocampo è vuoto. Su questo non ci piove. Provo a mandare a te questo messaggio che prima con Claudio non abbiamo avuto tempo di leggerlo. Per me si sapeva che non era all'altezza della Juve. Il campionato italiano ha bisogno di allenatori navigati e lo dimostra chi ha vinto lo scudetto negli ultimi 4 anni. Napoli Conte, Inter Inzaghi, Napoli Spalletti, Milan Pioli, Inter Conte. Quindi la Juve doveva prendere Spalletti a giugno. Per carità, ragazzi, Spalletti. Ora tenere Tudor o prendere Palladino sarebbe lo stesso, infatti è per quello che dico piano con le parole, perché io non ci vedo niente di diverso, niente, per me Tudor equivale a Palladino, su questo sono d'accordissimo con te Gabriele, per cui o si fa uno sforzo con Spalletti e se mi metti a parlare di Mancini oppure mi tengo Tudor, ma io ragazzi sono assolutamente d'accordo, se devo prendere un ripiego ennesimo... che starebbe Palladino, che non, guarda, non me ne voglio, lo conosco da quando abbiamo 19 anni, Raffaele Palladino, e davvero, non gli voglio un bene dell'anima, ma non è l'allenatore che ora mi devi prendere per far girare di nuovo la squadra, perché allora tieni Tudor. Mauro da Morlupo, però bisogna smettere di continuare a criticare Tudor, visto il livello mediocre della rosa, hai ragione, messa a disposizione del mister, si fanno sempre i paragoni con altri allenatori che non avevano esperienza, però hanno vinto, ma andate a vedere anche il livello dei giocatori a disposizione. La dimostrazione di quanto è successo a Como ieri è che la Juve è una squadra di, giocatori non proprio abili al gioco del calcio. Io credo che Tudor rappresenti una parte importante e positiva della storia della Juve, non si deve prestare a questa mediocrità, giocatori senza noccioline, società assente, io fossi lui me ne andrei, ma ragazzi non credete, lui è uno di quelli che potrebbe perdere la brocca a un certo punto ad andarsene, al di là della questione... della questione esonero, se la Juve vuole monetizzare venda subito, no Luca non lo leggo neanche. Sentire dire che la partita con il Como sarebbe stata semplice vuol dire non rendersi conto delle cose. Sulla carta, Sara, da Parma, prima volta che ti leggo, sono contenta di leggere. Quando ci sono queste post partita, mi piace trovare sempre ascoltatori nuovi, ma va bene anche così, fa parte del mestiere. La partita contro il Como è più semplice rispetto a quella con Real Madrid? Sulla carta? Me la passi questa, perché credo proprio che, di non dire niente di strano, la gara con Real Madrid è quella che tutti avevano pensato potesse essere impossibile da superare, quella con il Como, con tutto il bene che si può volere, a Fabrica, alla società multimiliardaria, a Nico Paz, eccetera, ragazzi, sì. Io, se io guardo il Como e guardo la Juve, dico vabbè, la Juve deve vincere col Como, o quantomeno non può perdere 2-0. Un gol me lo devi fare e tirami fuori il pareggio, allora, se proprio vogliamo stare così. Però, insomma, no? Lole è stato come sto giugno, Tudor non Antone Modesto, andava ringraziato e salutato. Allora, credo che ci sia bisogno di una società presente, parlante. Ma cosa doveva venirti a dire ieri, come lì, dopo che hai perso la prima partita della stagione? Ma avete sentito Beppe Marotta andare a parlare dopo che l'Inter perde contro la Juve, per dire non me lo ricordo, avete sentito gli altri dirigenti del Milan andare a parlare dopo che il Milan perde alla prima giornata, avete sentito De Laurentiis ieri andare a parlare, anzi sabato, andare a parlare dopo che ha perso 1-0 col Napoli? No, quindi non mi venite a parlare di società, non c'entra niente, avrebbe dovuto parlare la società un anno fa, quando c'era lo spogliatoio che si stava completamente rigirando. Ascoltiamo qualcosa, dai.
Cosa vuoi ascoltare di bello oggi?
ma guarda, ci sono 114 vocali, scegli tu quello meno pesante.
E scelgo io uno a caso, dai, proviamolo insieme.
Sì, dai, vai.
Ciao Giulia, Ivan da Milano. Allora, io racchiuderei tutto in una cosa sola. La Juve praticamente è un passo da Conte, ha preso Conte e vuole Conte. Conte dice no, va su Gasperini. Alla fine sceglie Tudor. Bene, finale, ieri guardiamo la partita, abbiamo 7-8 giocatori che neanche sanno scegliersi i tacchetti per giocare a calcio. Questa è la fotografia della Juve oggi. In mezzo metteteci quello che volete, ma questa è la fotografia. Ciao, forza Juve sempre.
Mi è piaciuto questo messaggio, però ti voglio anche far notare, caro Luca, che in questa giornata gli allenatori che tu hai poco fa citato, ovvero Antonio Conte e Giampiero Gasperini, hanno perso entrambi. C'è stato qualcosa che non è andato in questa giornata. Io mi ero fotografata, ecco se lo ritrovo. I risultati di questa giornata, ragazzi, sono stati clamorosi, a parte la quantità di 0-0 e di Atalanta-Lazio 0-0, ha vinto il Bologna, vabbè, buon per loro, contro il Cagliari ha vinto il Como, la Juventus, Genoa-Parma 0-0, Lecce-Sassuolo 0-0, Milan-Fiorentina ieri sera è finita 2-1, ma poteva finire 1-1 sicuramente, anche perché quel rigore è stato abbastanza così sempliciotto, Pisa-Verona 0-0, Roma-Inter 0-1, Torino-Napoli 1-0. Giornata particolare, eh? Dai, ancora un vocale.
Buongiorno grandissima, sono Mauro da Conegliano.
Ciao Mauro.
Io volevo fare un appello al nostro allenatore. Nei calci piazzati, calci d'angolo, eccetera, bisogna assolutamente marcare a uomo. Io da ex difensore lo dico con certezza, marcando a uomo è molto meglio. Un forte abbraccio e forza Juve.
Hai ragione anche tu, ci sono problemi forse proprio di organizzazione in campo, ma ci sono problemi di organizzazione proprio perché, ecco, qualcosa secondo me non è andato come tutti pensavano. Io continuo a voler credere che la trattativa con il Paris Saint-Germain non si fosse arenata anche a causa appunto di tutto quello che abbiamo poi, di cui abbiamo avuto la conferma soltanto qualche giorno fa parlando di fair play, ecco, io credo che obiettivamente con un Colomouani ad oggi si parlerebbe di altro. Napoli e Roma non sono settimi, sì avete ragione, ma io vi ho elencato che cosa è successo sto weekend, cioè non è normale.
RBN Caffè.
Ma perché la Roma non può perdere contro l'Inter? Perché la Juve non può perdere contro il Como? Ma come parlate? Allora, la Juve per me non dovrebbe, non può. Può fare chiunque qualcosa, tutti possono fare. Però la Juve, per quanto mi riguarda, non dovrebbe perdere contro il Como. La Roma può perdere contro l'Inter, certo, è diverso. Uno è un per me non dovrebbe, l'altra è può perdere, ci sta assolutamente. Cioè Roma-Inter era uno scontro tra comunque due squadre con due nuovi allenatori, che però sono comunque in alto, è vero, assolutamente. Stamattina è difficile scrivere, parlare di calcio con i colleghi di lavoro, purtroppo non abbiamo argomenti, io credo che non sia giusto prendercela con Tudor. Il problema, io devo anche interpretare, il problema è che fra le prime sette del campionato abbiamo la rosa mediocre e l'allenatore meno adatto, compresa anche la dirigenza meno fai una pallina e buttala via. La colpa pensate sia solo dell'allenatore? Allora mi spiegate perché l'Inter con un allenatore che ha ancora meno esperienza di Tudor viaggia con Fevele, E noi siamo pieni di problemi, perché il problema non è l'allenatore, ma la squadra che è stata fatta. Antonio da Salento, credo tu abbia, dal Salento, credo tu abbia centrato in pieno l'argomento. Ascoltiamo un vocalino che abbiamo già Ezio lì pronto da entrare.
Ciao Giulia, basta che non fai come Claudio, che nega l'evidenza e dice che le cose vanno bene, che è la prima sconfitta stagionale.
Non credo che Claudio abbia negato l'evidenza.
Juve non vince, veniva da 5 pareggi consecutivi, è arrivata questa sconfitta con una squadra alla portata, almeno come rosa.
Si dice.
Non c'è una crescita, potenziale offensivo della Juventus, Vlahovic, Openda, David, in tutto hanno segnato 3 gol in campionato, quindi dei problemi ci sono, sono importanti, sono grandi, c'è tensione tra il dirigente Comon Lee e Tudor.
E chi ha detto che c'è tensione?
La squadra sembra mal allenata, senza equilibri.
Chi l'ha detto?
Quindi dire che siamo a 4 punti dalla vetta e non dire che siamo settimi e fuori anche dalla Conference League.
Oddio che angoscia! Fermi tutti, Ezio! Aiuto!
Buongiorno, buongiorno. È veramente l'amico che salutiamo caramente, in quanto
grazie.
Nostro fratello Gobbo sa tante cose, perché sa della tensione, perché lui partecipa alle riunioni, va nello spogliatoio e sa che c'è tensione fra l'allenatore e la società, va in sede sicuramente. Cioè adesso poi ha sentito Claudio che nega l'evidenza, non è vero. Claudio, fine della trasmissione, ha solamente detto: adesso non facciamo quelli che dicono buttiamo via l'allenatore, mandiamo via Comolli, cacciamo tutti i giocatori, perché in questo momento non si può e non si deve fare questo. Quindi io oggi sono in difficoltà, perché come tutte le volte che devo analizzare ma poi criticare la Juventus, lo faccio, come dico sempre, con il cuore che sanguina, perché da juventino
non vorresti criticare nessuno, ovvio.
Mi viene difficile, però quello che ho sentito è chiaro che oggi noi tifosi siamo arrabbiati, è chiaro che tutti vorremmo cambiare qualcosa, tutti
più
vorremmo...
Più che arrabbiati, Ezio, delusi.
Delusi, affranti, tutto quello che vuoi in negativo. Però cambiare è difficile, anche perché io dico... oggi la stragrande maggioranza vorrebbe cambiare Tudor. Fatemi un nome, perché sento parlare di Palladino e mi viene da ridere, perché sarebbe Zuppa e Pambagnato, la stessa identica cosa. Parliamo di esperienza che manca, parliamo di allenatore giovane, parliamo di allenatore che non ha vinto cose importanti, invece Palladino uguale, né più né meno.
Ma Spalletti, è come dalla padella alla brace, no? Come
Spalletti
si dice,
non mi sembra il personaggio che possa calarsi nell'ambiente Juventus. Mi ricorda, anche se diversi, vengono solamente dalla stessa terra, mi ricorda molto Sarri, che con la Juventus non c'entrava assolutamente niente. Poi quello che abbiamo sentito, ripeto, dai tifosi, molte cose sono giuste, perché tutti quanti seguiamo il calcio, abbiamo visto ieri una Juventus deludente in molti calciatori, perché guarda che ieri io faccio difficoltà a trovare un calciatore nostro sufficiente. Tu prima hai detto Di Gregorio, va bene, però Di Gregorio sul primo gol che viene al terzo minuto e spariglia completamente le carte della partita, ma Di Gregorio uscire qualche volta, provare a smanacciare quel pallone che cade a 2,5 metri da lui, 3 al massimo.
Mi è sembrato, sai, quel gol, Ezio, i gol ne hanno presi 3 sabato, mio figlio, partite, ne hanno presi 3 così, Tre così, incredibili, incredibili. Adesso però parliamo portieri, di bambini di 9 anni.
Ecco, i portieri escono poco, lo sappiamo. Poi quello, il resto ha fatto delle buone parate, quindi se vogliamo a Di Gregorio dare la sufficienza, sì, ma gli altri, sì, gli altri non li trovo.
Era abbastanza
e poi, lo so che nel disastro adesso dico una cosa che farà sorridere i più e diranno ma che cosa c'entra, ma pensateci bene, c'entra. Perché i nostri calciatori ieri scivolavano tutti? Perché abbiamo visto con sei
hanno scelto male i tacchetti.
Ma adesso abbiamo lo scarpino con il brand, con il disegnino, con il logo, con lo sponsor che ti dà dei bei soldini. Se poi però con sei Sao sta per entrare in area, vuole fermarsi e rientrare e mi scivola 3 volte, c'è qualcosa che non va. Una volta l'allenatore ti chiamava e diceva: Ciccio, vieni a cambiarti gli scarpini, adesso non si può più. Non sono le scarpe che ci hanno fatto perdere la partita, non ridete, non ho detto una stupidata.
Anzi,
però
sai cosa è successo? Che prima della partita i giocatori del Como hanno messo la maionese sopra le scarpe di quelli della Juve. È uno scherzo.
Ho capito. Bene, un'altra cosa.
Per drammatizzare un attimo.
L'arbitraggio di ieri non va bene. Un'ammonizione inventata, la prima su Kelly, su una cosa che forse non era neanche fallo. Ti condiziona i restanti 80 minuti di un difensore che deve contrastare l'avversario e non lo può più fare perché altrimenti viene espulso. Detto ciò, metto anche per 10 secondi il naso in casa d'altri, perché avevo sentito parlare che non si sarebbero più visti i rigorini. Qualcuno è in testa alla classifica con un rigorino che, se fosse stato dato alla Juventus, saremmo qui ad aspettarci le interpellanze.
Aspettavo te, Ezio, ma che rigore è quello?
Guarda, ti ripeto, finisco la frase, se l'avessero dato a noi e fossimo noi in testa alla classifica con un rigorino del genere, oggi ci sarebbero interpellanze parlamentari. Detto tutto, ritorniamo a noi, bisogna trovare una soluzione. Io vado a riprendere le parole di un grandissimo calciatore della Juventus, di un grandissimo capitano, Alessandro Del Piero. Io con le mie orecchie gli ho sentito dire personalmente tanti anni fa, in un momento di difficoltà, disse 2 punti a parte le virgolette: il pesce puzza sempre dalla testa.
Dalla testa. E chi è il e chi è la te, e dove la mettiamo la testa adesso? Nel senso,
la senso testa
ti
la
chiedo,
mettiamo,
aspetta, mi concludo. Abbiamo ascoltatori ovviamente inferociti oggi. Certo. Io in mezz'ora credo di aver ricevuto più di 100 messaggi soltanto oggi. Mi dispiace un po' che esca anche un po', no, questa voglia di confrontarsi solo quando le cose non vanno benissimo, ma prendiamo quello che viene senza nessun problema, senza lamentarci, e fa parte della nostra, proprio del nostro modo di vivere, no, il commentare così. Però voglio capire, c'è chi vuole a tutti i costi trovare un colpevole.
Se non un colpevole, dei responsabili di una situazione come questa, che non è, se vogliamo, poi disastrosa, perché adesso abbiamo tutti quanti negli occhi la sconfitta di ieri con il Como, che non ci sta e non ci deve essere, però se guardiamo siamo a 4 punti da quelli che sono in testa grazie al rigorino. E dopo 7 partite, volendo, dobbiamo metterci in testa che forse questa è la nostra posizione. Se arriviamo a fine campionato a 4 punti da quella che vincerà lo scudetto, e ahimè temo che non saremo noi a vincerlo, poi possono cambiare tante cose. Quello che mi preoccupa, e te l'ho già detto 7 giorni fa, e la condizione fisica atletica, perché anche ieri ho visto dei giocatori che già alla fine del primo tempo annaspavano, poi sono tornati in campo, per carità, si erano riposati quel quarto d'ora, avranno bevuto il beverone tonico che gli fa tanto bene, tutto quello che vuoi, però se a ottobre, pardon, noi siamo così, io non oso immaginare come saremo fra 6 mesi, a meno che ci siano dei luminari nei nostri preparatori atletici e abbiano mirato la preparazione per, che ne so, per marzo, quando dovremmo essere al clou del campionato e della Champions. Chiaro che però se andiamo avanti così, noi in campionato a marzo non so dove saremo, e in Champions puntini puntini mi fermo lì perché sono scaramantico.
Allora, se si cambia, si deve fare prima che sia troppo. Guarda, ti leggo due messaggi completamente agli antipodi.
Ecco.
Allora, se si cambia e si deve fare prima che sia troppo tardi, non commettendo l'errore fatto l'anno scorso con Motta, l'unico da prendere è Mancini. Di Gregorio Mbondo dice: aspetta, devo finire.
No, voglio solo dire che il gesto che hai fatto, molti questi sentono solo per radio, non l'hanno visto, ma
il silenzio
è rumoroso, usiamo questo silenzio.
Bravo, allora l'unico bla bla bla, Di Gregorio un buon dodicesimo alla Rampulla, Sorari non di più, dice Alberto. Altro messaggio: con tutto il bene per gli amici tifosi bianconeri, credo che non si possano neanche sentire la marea di proposte per cui si deve cacciare l'allenatore, come lì, eccetera. Ragazzi, come si fa a essere così isterici? Non c'è allenatore che possa garantire ad oggi un cambio radicale delle prestazioni. Serve solo calma e soprattutto appoggio dalla società, che è sempre stata silenziosa e assente, dice Marco. Ecco, hai capito, no? La differenza,
sì, sì.
Diametro,
uno è bianco, diametro, l'altro è nero.
Ecco, giusto per rimanere in tema, ma anche questa cosa che la società è stata assente, silenziosa. Ma ieri avrebbe dovuto parlare con Molli per te, ma perché?
No, sono d'accordo.
Ma
però,
perché? Ieri, prima però, ho detto, ma De Laurentiis ha parlato dopo che il Napoli perde 1-0 col Toro.
Hai ragione, però io prima...
Ma ragazzi...
Giulia, prima ho sentito Camillo che diceva che noi abbiamo una comunicazione nel pre-campionato quotidiana, sentiamo tutti che dicono qualcosa, da quando è iniziato il campionato e la Coppa sentiamo solo ed esclusivamente Tudor che viene mandato lì un po' quasi allo sbaraglio.
Ma perché è un periodo quello del pre-campionato in cui tutti devono insomma tirare un po' d'acqua al proprio mulino per,
certo,
cercare di vendere di qua, comprare di là, e quindi ci
però
sono molte
dovresti tenere una certa coerenza anche dopo, cioè magari ogni tanto presentarti. Lo so che come lì ha ancora bisogno del traduttore, ha ancora bisogno di imparare bene l'italiano.
Ha già parlato come lì in questo periodo molto più di quanto ha parlato Giuntoli in un anno, in 2 anni quasi, eh?
Anche perché Giuntoli non ha mai parlato, quindi viene facile.
Cioè parlava e diceva cose che sapeva a memoria, perché ho anche avuto a un certo punto paura.
Fammi
che
solo,
problemi,
visto che
di dialogo.
L'amico ha citato il dodicesimo Rampulla era dodicesimo, lo difendo non perché è un mio carissimo amico, ma era dodicesimo perché davanti aveva Peruzzi, ma Rampulla non era scarso, e non è scarso neanche Di Gregorio, secondo me. Se poi vogliamo andare a cercare dei portieri migliori in giro per il mondo, sicuramente ci saranno, ma in questo momento io Di Gregorio me lo tengo stretto. Ha fatto degli errori, guardiamo cosa ha fatto il giocatore che era nella lista del pallone d'oro in nazionale, e sbagliano tutti, solo che quando sbaglia il portiere viene il gol, allora l'errore è eclatante.
È un errore decisamente più madonnale.
Importante, a volte decisivo.
Ma è il bello e il brutto di dover appunto gestire una zona del campo così piccola, che però è importantissima, ovvero l'area. Prima è arrivato un messaggio che non ho letto, ma mi è ovviamente passato sotto gli occhi.
Sì.
Vendiamo subito Ildiz, perché dobbiamo insomma ritirare
monetizzare
e ritirare sulla squadra. Allora, io ho detto che ieri non l'ho apprezzato più di tanto Ildiz, incontro che doveva esserci con Nico Paz l'ha perso clamorosamente, ma non soltanto per il gol che ha segnato il giocatore del Como, in generale si capisce come ogni tanto forse la pausa nazionale non faccia così bene, perché no, obiettivamente...
Dove lui però ha fatto molto bene in nazionale.
Lo so, però è perché secondo me hai... quando vai in nazionale sai che hai quella partita, appunto. Cioè, non hai tante altre poi da dover giocare. E anche... questo, quello che hai detto tu adesso, com'è che ci sono giocatori che fanno così bene in nazionale, prendi anche magari un Locatelli e Cambiaso, che comunque sono stati non impeccabili,
onesti.
Ma hanno svolto il loro compito con la maglia azzurra, ecco, poi li vedi così e non è che splendano più di tanto.
Ma ieri,
io non ci trovo nessuna...
Ma nessuno è stato splendente, per usare il tuo termine, ieri. Nessuno. Non riesco davvero a trovare un giocatore che ieri mi abbia favorevolmente impressionato. Poi, prima ho sentito parlare da un vocale, mi sembra, del nostro attacco, dei nostri attaccanti che messi insieme hanno 3 gol.
Sì.
Questo è un problema serio, perché anche ieri di David l'unica cosa che abbiamo apprezzato è la sua...
Il gol,
no,
annullato.
Era fuori gioco, quindi
sì,
lasciamo
sì,
stare.
No, lo so, dico, però c'era.
Però no, l'unica cosa, dai, mettiamola un po' sul ridere, è la sua pettinatura, la sua capigliatura, ha questo nuovo look che se magari...
E speriamo porti fortuna.
Sì, magari invece di perdere tanto tempo a farsi le treccine si concentrasse un po' di più a centrare la porta anche in allenamento.
Lo diciamo sorridendo,
certo. No, ma poi soprattutto io parlo per invidia, visto che la materia prima mi manca, sono invidioso di queste cose, però quando vedo un giocatore così curato che è nella nostra squadra poi continua ad essere assolutamente un corpo estraneo, perché è un corpo estraneo, poi ci sono tante cose che stanno andando per il verso storto. Ad esempio Zegrova, adesso ho sentito dire che Zegrova ha di nuovo dei seri problemi, ha avuto un intervento per la pubalgia 10 mesi fa, mi dicono che una volta operata la pubalgia non ti dovrebbe più vedere, questo ragazzo è di nuovo fermo e non sappiamo quando ritornerà. Ecco, se voglio andare a trovare qualcosa di positivo, Giulia, è che ieri abbiamo visto un Commeners meno peggio del solito.
L'ho detto prima, forse il migliore in campo, posso?
Ma attenzione, ma perché? Perché è meno peggio, non è stata una buona prestazione.
Perché noi ormai... nella mediocrità generale lui si è...
Ma poi soprattutto, no? Alla luce delle sue ultime, da un anno e mezzo, prestazioni, ieri è stato, ripeto, meno peggio, ma anche lui non è stato assolutamente incisivo e decisivo, men che meno.
Poi Giulio da Senigallia ti chiede perché Dusan ha giocato solo 15 minuti e poi ti leggo un altro messaggio.
Perché non lo so, questo è nella testa di Tudor, le sostituzioni le fa a quel minuto lì, io sono d'accordo, io l'avrei fatto molto prima, avrei rischiato di più, poi però vedi che lui...
Io l'avrei fatto entrare a fine primo tempo, posso dire?
Poi vedi, però poi lui ti dice... E ha ragione quando ci spiega che con una punta in più davanti mancava un uomo a centrocampo, c'è stata la ripartenza, abbiamo preso il secondo gol. E non gli puoi dare torto su queste parole. Però tutti quanti vorremmo fare tanti gol, tutti quanti vorremmo almeno 3-4 attaccanti, e sono d'accordo sul fatto che ieri potevamo metterlo prima, anche perché, come hai ricordato tu, è entrato decisamente...
arrabbiato.
E con un certo piglio, diciamo così.
Cioè, non ha avuto il giusto tempo per...
sfogarsi.
Sfogarsi al 100%,
sì,
perché
vero.
Ci ha anche provato.
Vero.
Poi ti leggo... Ciao Giulia, Ezio, per fare un'analisi completa dobbiamo partire dall'ultima partita di Pirlo. Da quel momento 4 allenatori: Allegri, Montero, Motta, Tudor, 3 dirigenti diversi, campagne di rafforzamento inesistenti o fatte sfogliando l'album delle figurine. Io vedo della confusione, giocatori che si accontentano, gente che pensa di essere forte solo perché gioca nella Juve. La risalita con queste condizioni sarà molto dura.
Tutto giusto, però certi acquisti, lo diciamo, lo ricordiamo tutte le volte, quando li abbiamo fatti eravamo tutti quanti contenti, perché quando abbiamo preso Vlahovic facevamo i salti di gioia, adesso abbiamo di nuovo un bomber, uno che un gol a partita almeno
vedrete.
Quando abbiamo preso con Meiners eravamo tutti quanti convinti di aver preso quello che era la panacea di tutti i mali del nostro centrocampo, e così non è stato. Eravamo anche contentini, metto il diminutivo, su Nico Gonzalez, perché Classica. Dicevamo, ma comunque ci può tornare utile, può e fare su, l'esterno.
E su,
può
e
fare
su David quest'estate è arrivato Iceman, l'uomo di ghiaccio, lui ma seccherà tutti.
Io no, lo so che non c'entra niente, non dovrei dirlo perché qualcuno sorriderà, ma io quando lo...
Non ti piaceva?
Ma l'ho guardato in faccia, mi sembrava che arrivasse da un altro pianeta, non che sia l'uomo di ghiaccio, ma così mi dà quell'impressione. E delle prime prestazioni, poi chiaramente sono qui a mani giunte a pregare che lui faccia due gol a partita, io non lo voglio bocciare in toto.
A me basterebbe li facesse contro il Real Madrid, in chiusura Ezio.
Sì.
Ecco, allora, che previsione mi fai?
La previsione è che nel momento in cui siamo stati sorteggiati con il Real Madrid abbiamo detto, caspita, è dura, sarà molto dura. Io non dico che la perdiamo assolutamente, che sia già tutto scritto. Chiaro che questa Juventus, la Juventus che vediamo da un mese a questa parte, trova nel Real Madrid l'avversario meno conveniente del momento, assolutamente. Quindi...
Quanto sarebbe bello, però, te la giro così, che il fatto di avere, no, questa partita e pensarla come uno scoglio insormontabile, e invece le altre, come ad esempio Como, tutti pensavano, vabbè, ma dai, ma non si può perdere a Como,
esatto,
non possa aiutare,
Potrebbe. Guarda Giulia, abbiamo due partite importantissime, Madrid e Roma con la Lazio. Queste due partite secondo me possono dire molto, non tutto, perché se andassimo a Roma a vincere non avremmo risolto tutti i nostri problemi, ma se dovesse andare male, allora i punti interrogativi diventerebbero belli grandi.
Grazie Ezio.
Grazie a te Giulia, un caro saluto ai fratelli Gobbi e seguiamo il nostro motto fino alla fine, dai, non molliamo. Ciao.
Grazie a Ezio Morina per la sua presenza sempre preziosissima. Io ringrazio anche un messaggio che è appena arrivato, non si è firmato, però per il complimento, unica certezza per loro è quella. Allora, per chiudere invece sul discorso frizioni o comunque che ci siano dei problemi con la società, allora io tra società e Igor Tudor, io personalmente non ho nessuna notizia a riguardo. Se l'ha detto qualcuno vuol dire che quel qualcuno avrà delle certezze che gli arrivano da non so dove, aspettiamo per annunciare cose che poi magari possono poi alla fine risultare ancora un po' precoci, no? Premature. Ci risentiamo domani, ragazzi, avremo ovviamente da parlare un sacco ancora, avete ancora un sacco di cose da ascoltare anche da adesso fino a questa sera. Grazie per tutti i vostri messaggi, mi spiace di non essere riuscita ad ascoltare soprattutto i vocali, ma alcuni erano di 3 minuti. La linea va così di calcio, ci risentiamo domani.
RBN Caffè, pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera.